L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zammataro.
E poi in studio abbiamo diversi ospiti, ma prima di tutto presentiamo il nostro cicerone in questo ciclo di puntate dedicate al diario finanziario, che è il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura. Ciao Franco, intanto benvenuto.
Buongiorno Mario, grazie a voi, grazie per questo quarto appuntamento del mese dell'educazione finanziaria che è legato a quello che stiamo facendo per cercare quello che conta .gov.it è il nostro indirizzo per sapere meglio quello che stiamo cercando di fare, per informare, per cercare di dare un messaggio ai nostri ascoltatori sul tema dell'educazione finanziaria. Il tema dell'educazione finanziaria che parte, l'abbiamo detto fin dalla prima puntata, se è possibile con il diario finanziario.
Ecco Franco, allora prima di entrare nel vivo, presenta gli ospiti che hai portato in studio per noi.
Benissimo, allora abbiamo con noi il dottor Giustino Trincia, che è responsabile dell'ufficio rapporti con i consumatori e responsabilità sociale d'impresa dell'ABI. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Abbiamo poi in collegamento telefonico abbiamo la dottoressa Giovanna Robutti, che è direttore generale della FEDUF, la Federazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Benvenuta dottoressa.
Poi abbiamo la dottoressa Cleonice Rondini, che insieme a Jacqueline Arbib rappresentano l'associazione DROR, che è uno sportello appartenente alla rete FAI della Federazione delle Associazioni Anti-Racket e Anti-Usura. Buongiorno e benvenute.
Buongiorno e grazie.
Benvenute.
Bene, allora questo è il quarto di una breve serie di appuntamenti
radiofonici settimanali dal titolo generale Conta su di me, il diario finanziario, istruzioni per l'uso.
E Franco Evangelisti coordina appunto la presenza dei vari ospiti all'interno della serie stessa, quindi di volta in volta, e nelle tre puntate precedenti abbiamo visto il diario finanziario tra sogni e bisogni, un'introduzione generale al tema, diciamo così, poi il diario finanziario per non inseguire un miraggio, come prevenzione per contrastare il sovraindebitamento a causa del gioco d'azzardo, e quindi il diario finanziario per non cadere in un incubo contro il rischio di sovraindebitamento e usura. Il titolo di questa quarta trasmissione è Conta su di me, il diario finanziario per realizzare un sogno, cioè il diario finanziario per assecondare il risparmio e quindi utilizzarlo per il benessere personale e familiare. Allora, ridiamo adesso la parola a Franco Evangelisti, perché Franco, due argomenti base, come tu accennavi, ci stanno accompagnando lungo queste trasmissioni, quello appunto del diario finanziario e quello del mese dell'educazione finanziaria. Allora, puoi dire più in dettaglio rispetto a prima di cosa si tratta?
Sì. Dunque, il diario finanziario è un suggerimento per cercare di avere sotto controllo le spese quotidiane, poi settimanali e mensili. Ognuno di noi gestisce un budget, questo budget spesso, molto spesso, direi troppo spesso, non sappiamo di quanto sia, o perlomeno ce ne rendiamo conto quando alla fine del mese abbiamo pochi soldi o non ne abbiamo più e dobbiamo fare ricorso al prestito, o come si dice, andare in rosso in banca, mentre quello che stiamo cercando di raccomandare, di suggerire, è che l'ideale sarebbe almeno per qualche mese fare un diario, cioè una raccolta quotidiana di quelle che sono le uscite, qualsiasi uscita finanziaria che io ho. In questa maniera so esattamente quello che spendo, e in questa maniera posso anche cercare di definire se sto facendo delle spese utili, superflue, spese che posso in qualche modo eliminare o limitare e avere la situazione sotto controllo. Se io non applico il diario finanziario, posso saperlo grosso modo, ma non lo so, non lo saprò certo, in maniera precisa. Quindi noi raccomandiamo questa piccola, lo sto facendo da ottobre, devo dire che non è semplice, lo ammetto,
perché ricordarsi tutte le spese,
tutte le volte che spendi anche per un caffè, andare a segnare, io ci ho scaricato un'app, me lo sto assegnando, però non è semplice, ma mi rendo conto, io stesso mi sono reso conto che credevo di avere molto più sotto controllo le mie spese, mi sto rendendo conto che effettivamente così si ha una visione molto più lucida.
Certo.
Dottor Giustino Trincia, ricordiamo che è il responsabile dell'ufficio rapporti con i consumatori e responsabilità sociale d'impresa dell'ABI. Allora, Trincia, cos'è esattamente l'ABI, quale ruolo riveste per il settore bancario? Ricordiamo anche che è opinione diffusa che le banche non siano al servizio del cittadino, ma piuttosto che curano soltanto i propri interessi. Cosa possiamo dire allora a proposito? Rispondiamo a queste due domande.
Diciamo sono due domande in una.
Comunque,
sì, l'ABI è un'associazione volontaria senza finalità di lucro, composta prevalentemente di banche. Su 727 associati, noi abbiamo 538 banche, ma ci sono anche società di gestione risparmio, intermediari finanziari, associazioni di categoria. Opera evidentemente in base allo statuto, nel rispetto della Costituzione e della società civile e del codice civile. L'anno prossimo festeggiamo i nostri 100 anni di attività. Che cosa fa l'ABI? Promuove la cultura anzitutto della legalità. In secondo luogo una cultura per una corretta gestione dell'attività bancaria, promuove il rispetto dei corretti principi anche di imprenditorialità, cioè del fare impresa, dando grande priorità al tema dell'etica, e poi promuove un mercato libero e concorrenziale. In questa cornice, in concreto, che cosa fa l'associazione? Evidentemente rappresenta e tutela i legittimi interessi degli associati. In secondo luogo ne promuove, ne tutela la reputazione e poi favorisce la diffusione anche dell'educazione finanziaria e al risparmio. Non a caso nel 2014 ha promosso anche la FEDOF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio. Altre attività o più concrete che porta avanti evidentemente studi, analisi, dibattiti. Interviene e promuove l'innovazione normativa a livello italiano, europeo e internazionale e definisce linee comuni agli associati per quanto riguarda le politiche dell'occupazione e del lavoro. Ha un suo codice etico. Mi sono dilungato per far capire che non è una magistratura, non è un'autorità di controllo. Opera in un settore ad alta concorrenza, perché le banche da 20 anni in Italia, ancora molti non lo sanno in realtà, per cui pensano di trovarsi di fronte a un sistema, in realtà sono soggetti in forte concorrenza tra di loro. Quindi non siamo un'autorità di controllo, di vigilanza, perché l'ordinamento italiano giustamente prepone a queste funzioni altri soggetti. Vengo al tentativo di rispondere alla seconda domanda. Evidentemente negli ultimi anni si sono registrati alcuni, per quanto circoscritti e limitati, casi molto gravi su cui sta indagando la magistratura e l'ABI dall'inizio ha detto si faccia luce nelle sedi della magistratura, della giustizia, perché è giusto tutelare chi invece svolge correttamente l'attività di impresa bancaria.
Certo.
Che cosa succede? Si tende evidentemente a generalizzare. È chiaro che invece accanto a queste situazioni patologiche su cui la magistratura deve mettere i suoi giudizi finali, evidentemente ci sono circa 300.000 persone che lavorano in questo settore. Ho parlato di 538 banche che operano sul territorio nazionale, ci sono anche comportamenti corretti e comportamenti anche virtuosi. Quello che è certo è che è tutto interesse di una banca che opera bene, trattare bene la propria clientela, avere rispetto per le persone, perché il benessere del paese, delle persone, delle famiglie, delle imprese sicuramente coincide con il benessere di una banca.
Esatto, certo. Perché lei nella sua prima risposta parlava di legalità, di onestà, quindi no, sono valori che noi vogliamo anche promuovere, altrimenti passa solo la seconda.
No, ma è tra le finalità statutarie, esatto, dell'ABI. Certo. Tra l'altro con il nostro codice etico, è stato formalizzato ed operativo dal 1 gennaio 2014, si è fatta estrema chiarezza anche su questo piano, e la linea che abbiamo assunto ormai da anni, devo dire su input del nostro presidente Patuelli, è: ciò che l'etica non permette e il diritto consente non deve essere fatto, proprio per un primato che vogliamo affermare dell'etica anche rispetto al diritto, pur avendo il diritto un valore eccezionale, no? Esatto. Un significato enorme.
Esatto, quindi vogliamo dare le giuste informazioni proprio approfittando della sua presenza, grazie.
Proviamo, si immagina.
Bene, allora passiamo a Jacqueline Arbib, che ricordiamo è la coordinatrice dello sportello Onlus Dror. Che cos'è questo sportello e di cosa si occupa, cosa fate?
Sì, lo sportello Dror nasce nel 2006 e per volontà della comunità ebraica di Roma, la Deputazione Ebraica è un gruppo di soci, di volontari, e in quegli anni, anche prima, si era visto una situazione di sofferenza rispetto a una fascia della comunità che in realtà era benestante. Cominciavano ad esserci i primi problemi di indebitamento, le attività commerciali non funzionavano più. A quel punto c'è stato un incontro con Tano Grasso e si è pensato di offrire uno sportello di aiuto e di consulenza per chi è in una situazione di crisi finanziaria e di indebitamento. Questo sportello si inserisce in un gruppo di sportelli, il primo nasce a Cinecittà, poi c'è lo sportello di Ostia, Quartaccio, Centocelle, ci sono stati vari sportelli. Oggi esiste, noi siamo collegati con la FAI, la Federazione Antiracket e Antiusura Italiana, oggi esiste il coordinamento FAI Lazio e fa parte appunto la DROR, Cinecittà, il Volare di Ostia e l'Ambulatorio Antiusura, quindi collaboriamo insieme. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di aiutare chi si trova in una situazione di indebitamento, cioè di arrivare prima
che si giunga,
la persona si possa rivolgere all'usuraio. Allora, certo, le persone telefonano, così appunto dal punto di vista operativo, e già la telefonata è un grande passo, perché non tutti si sentono di fare questo primo passo, non è facile, quindi c'è già un'accoglienza, no, con la telefonata, per far capire che la persona può comunque essere ascoltata. Si dà un appuntamento, ci sono i primi ascolti, e un primo ascolto, un secondo ascolto, a volte ne servono tre per poter veramente capire di che cosa si tratta. E poi c'è un ascolto di consulenza in cui si affronta il problema a 360 gradi. Abbiamo degli straordinari professionisti che collaborano con noi da anni, bancari, avvocati, psicologi, che insieme, quindi con un'equipe interdisciplinare, cerca insieme all'utente, perché è sempre l'utente il protagonista, perché chiaramente è lui che deve poi trovare, insieme all'appoggio e all'aiuto, deve trovare la soluzione, perché sennò si cadrebbe in una situazione di dipendenza, che invece è esattamente quello da cui non vogliamo che assolutamente. Certo. E noi non, diciamo, per nostra decisione come FAI, non abbiamo la possibilità di dare contributi o comunque prestiti, perché pensiamo che a volte il problema si possa veramente risolvere con una consulenza. Dove il prestito è assolutamente necessario per risolvere il problema, collaboriamo con le fondazioni che invece appunto gestiscono i fondi, con l'Advento, con il Laboratorio Antiusura, e facciamo anche un lavoro anche di collaborazione, perché comunque l'utente, anche se poi si riesce a fare un progetto, perché di progetto si parla, va seguito, perché ha bisogno di essere comunque supportato nel reinvestimento, nel ricominciare in qualche modo ad avere una vita intanto serena, perché la prima cosa che hanno i nostri utenti, hanno perso la serenità, sono isolati, non si sentono ascoltati e si vergognano, e hanno bisogno di recuperare questo, di recuperare una vita, innanzitutto una vita serena, e poi di rivedere, no, anche tutte le priorità, le spese, per poi ricominciare. Ora è un lavoro molto difficile, non è per niente scontato che ci si riesca, però una volta che si riesce veramente ad aiutare una persona, si aiuta una famiglia, certo, si aiuta un gruppo, perché si ricomincia.
E passo passo si va avanti, insomma.
Assolutamente.
Bene, passiamo allora alla dottoressa Cleonice Ludovica Rondini, ricordiamo sociologa, responsabile dell'equipe imprese, coordinatrice dello sportello scuola. Quali attività sono state svolte nelle scuole dallo sportello Dror sul tema dell'uso responsabile del denaro in generale, con particolare attenzione al tema del risparmio?
Allora, partendo da quello che diceva Jacqueline sul discorso della prevenzione, noi partiamo da un'osservazione sul campo, cioè io in qualità appunto di responsabile di equipe sono sempre presente agli ascolti che facciamo in sede rispetto appunto alle persone sovraindebitate e che hanno anche ricorso all'usura. E partendo da questa considerazione, cioè partendo dal fatto che osserviamo quali sono le dinamiche che sottostanno, diciamo, al problema, abbiamo realizzato una serie di progetti di prevenzione, cioè abbiamo capito che comunque la prevenzione si fa a livello culturale, cioè cambiare una cultura, proprio perché ad esempio durante gli ascolti abbiamo verificato che dietro alle storie di usura e di sovraindebitamento molto spesso si ravvisano episodi già vissuti nelle famiglie, quindi è come una, diciamo, come una, un po' una coazione a ripetere alcuni modelli culturali, e quindi è come se fosse una situazione dolorosa e inevitabile. In realtà non è così, perché appunto lo sportello offre attraverso la consulenza proprio un cambiamento di prospettiva. Tutto questo ci è servito per proporre nelle scuole, in particolare insomma l'ultimo lavoro che abbiamo realizzato è stato effettuato nel municipio di, il primo municipio di Roma, e nel comune di Fiumicino, grazie ai contributi della Regione Lazio. E abbiamo fatto un progetto che si chiamava proprio Prevenire l'usura con la cultura, e abbiamo capito che prevenire l'usura il sovraindebitamento era dotare i ragazzi di strumenti culturali legati a una serie di variabili come appunto la consapevolezza, capire quali spese sono indispensabili e importanti all'interno di un nucleo familiare e anche per i ragazzi stessi, quali invece fossero le spese dettate da, diciamo, superflue, quindi appunto parlando proprio di gestione dei soldi, dettati da un impulso emotivo che abbiamo visto attraverso insomma il racconto dei ragazzi, nasconde dietro un senso di vuoto, un senso di frustrazione, e l'acquisto dei prodotti consumistici risponde a un desiderio di desiderabilità sociale, proprio di reputazione sociale. Quindi io compro, quindi valgo con il mio gruppo dei pari. E poi abbiamo affrontato anche il discorso del risparmio, perché appunto il risparmio richiede una consapevolezza, esatto, ma anche una progettazione. Questo l'abbiamo ravvisato anche con gli utenti dello sportello, quanta difficoltà ci sia a fare una progettualità, cioè a capire che ci sono ovviamente, diciamo, delle spese urgenti, senz'altro, però ci sono anche delle spese che vanno viste in un'ottica di medio e lungo periodo.
Certo, certo.
Quindi stabilire le priorità.
Stabilire,
insomma,
le priorità è fondamentale.
Bene, allora ricordiamo che abbiamo con noi al telefono la dottoressa Giovanna Boggio Robutti, che è direttore generale della FEDUF. Allora, dottoressa Robutti, anche per lei una domanda per spiegare cos'è la FEDUF, che sentivamo citare anche prima dal dottor Trincia dell'ADI. Ci dica.
Sì, mi ha preceduto il dottor Trincia nel dire che noi siamo una fondazione separata dall'ABI, ma costituita dall'ABI, che è il nostro fondatore, è stata costituita esclusivamente per occuparsi di diffondere in Italia una cultura economica che purtroppo nel nostro paese è ancora piuttosto bassa. Quindi una fondazione vigilata dalla Prefettura di Roma, che è finanziata prevalentemente dalle banche. Ci tengo a dirlo con anche molto, come dire, con molta soddisfazione, perché proprio le banche, che vengono spesso accusate di essere, come ha ricordato anche lei in apertura, degli soggetti che in realtà lavorano per se stessi e non per la comunità, in realtà sono proprio le banche che hanno voluto questa fondazione, che è l'unico soggetto privato che quindi vive e lavora con finanziamenti privati, mettendo però a disposizione della comunità in tutta Italia i programmi, contenuti, incontri, strumenti proprio per divulgare una cultura economica che poi va nella direzione di tante testimonianze che hanno preceduto la mia di adesso. Noi cerchiamo di fare prevenzione proprio anche sugli stili di consumo che rispondono magari a delle esigenze così di come dire, rivalsa sociale, lo ricordava benissimo la dottoressa poco fa. Quindi cerchiamo di prevenire i fenomeni anche di uso magari poco responsabile del denaro, cercando di andare nelle scuole italiane, e partiamo già dalle scuole dell'infanzia, parlando ai bambini di denaro attraverso le fiabe. E quando parliamo di denaro ne parliamo con un'accezione valoriale, quindi anche l'etica del denaro, la fatica nel guadagnare il denaro. Noi ricordiamo sempre ai ragazzi che il denaro è uno strumento di benessere indispensabile, ma non dovrebbe mai essere un fine. Essendo uno strumento bisogna imparare a usarlo in modo corretto.
Certo.
Quindi questo è un po' il lavoro che noi cerchiamo di fare in tutta Italia, sia nelle scuole che verso gli adulti. Nelle scuole lo facciamo con il Ministero dell'Istruzione al loro fianco con un protocollo, e in Italia lo facciamo al fianco delle regioni e degli uffici scolastici, quindi in maniera veramente molto istituzionale.
Bene, intanto grazie per questo primo giro.
Sì, andiamo allora al secondo. Franco Evangelisti, il diario finanziario può essere utilizzato per controllare le proprie spese, no? Ce l'hai detto più volte, ma anche per monitorare e incrementare i risparmi, no? Quest'altro aspetto è importante.
Sì, sicuramente. Se io mi rendo conto quali sono le mie spese fisse, cioè le mie spese ripetibili, che sono variabili ma sono comunque fisse, se io mi rendo conto quali sono invece quelle veramente variabili che io posso diminuire, ridurre, e poi quali sono le spese extra, quelle che sono sia riducibili che eliminabili, allora a questo punto posso anche vedere se anziché arrivare al fondo, come si dice, del barile o comunque del portafoglio, del portamonete, di mettere da parte qualcosa sia per raggiungere degli obiettivi. Mi voglio comprare qualcosa, anziché comprarlo a rate, lo compro quando ho i soldi, oppure per una vera e propria forma di risparmio, quella che mi può servire in caso di necessità o per progetti futuri che io o qualcuno della mia famiglia può realizzare. Ma è fondamentale che mi renda conto, come è stato detto stamattina, ma anche nelle puntate precedenti più volte, che la conoscenza, la gestione del denaro sia assolutamente responsabile. Io paragono spesso la gestione del denaro con la gestione della salute. Quando oggi parliamo di salute siamo abbastanza consapevoli, dico abbastanza, che bisogna mangiare verdure, che non dobbiamo essere troppo stressati, che l'inquinamento è una fonte di cattiva salute, eccetera, eccetera. Ecco, anche per la gestione del denaro ci sono delle piccole regole, degli accorgimenti che io posso mettere in pratica per stare meglio, e questo poi si ripercuote anche sulla salute, perché se sono più sereno nella gestione del mio denaro, sono anche meno stressato e sicuramente vivo meglio anche direttamente proprio la salute.
Certo. E dottor Trincia, l'abbiamo già sottolineato con i vostri interventi, insomma, in una società consumistica come la nostra il risparmio è un valore importante. Allora, come rappresentante dell'ABI, quali sono i consigli che può dare anche ai nostri ascoltatori in merito alla scelta del risparmio, la migliore possibilità che può avere una famiglia, ad esempio, di risparmiare oggi con le difficoltà comunque che ci sono anche da questo punto di vista.
Sì, penso che tra l'altro trovandoci in questo mese dell'educazione finanziaria, a pochi giorni anche dalla giornata mondiale del risparmio, sia molto importante anche riscoprire, attualizzare i significati e i valori del risparmio stesso, no? Cioè, il risparmio che cos'è? Fondamentalmente la differenza tra il reddito che uno percepisce e quanto consuma, questo è il risparmio. Quindi io non uso, non utilizzo, non spendo, non consumo tutti i soldi che mi entrano, ne accantono una parte. Ed è un principio tutelato anche dalla nostra Costituzione, l'articolo 47, non a caso. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio, lo sto leggendo testualmente, in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Quali sono i valori contenuti nel risparmio? Il primo è quello del senso di responsabilità, un secondo credo che sia quello della solidarietà, un terzo quello della prudenza, un quarto quello della sobrietà. È una lettura, diciamo, mia più personale, se vogliamo. Risponde il risparmio a una necessità. Perché è necessario risparmiare? Facendo riferimento a questi quattro principi non mi soffermo per ragione di tempo.
Certo.
Ma anzitutto c'è un elemento intergenerazionale. Per esempio, avere parte del proprio reddito e non spenderlo, quindi metterselo da parte in qualche modo, significa magari poter far studiare i propri figli, significa poter affrontare spese sanitarie impreviste. Significa ad esempio poter integrare la propria posizione previdenziale o pensionistica, significa magari aiutare un figlio, un amico, un nipote ad acquistarsi casa o addirittura oggi potremmo dire anche a pagare l'affitto di casa perché sappiamo quali sono i costi. Significa risparmiare, poter affrontare in maniera meno traumatica, con minore ansia, crisi occupazionali o lavorative che nella vita di ognuno di noi possono intervenire. Io sottolineo anche un altro aspetto: non si vale perché si consuma, ma si vale perché si è una persona. Questo va riscoperto. Le colleghe, mi permetto di chiamarle così, apprezzandone molto il lavoro, hanno messo in evidenza l'aspetto che è centrale, quello culturale. Noi siamo sommersi da tanti messaggi, perché la nostra economia funziona anche in questo modo, dobbiamo avere uno spirito critico per capire ciò che è necessario da ciò che non lo è. Per cui sobrietà significa valutare bene che cosa effettivamente occorre. Lei diceva quali suggerimenti su come risparmiare. Beh, io ne direi uno su tutto.
Sì.
Non firmare nulla se non capisci. Cioè non ti vergognare di dire, scusi signor Trincia, non ho capito, ma che cosa mi sta proponendo? Perché è un tuo diritto, è una tua necessità comprendere. Secondo elemento importante, confrontare. Terzo, respirare 3 volte prima di decidere, uso una battuta, perché a volte c'è un consumo emozionale e compulsivo in alcuni casi, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno problemi di consumo compulsivo, nel senso molto così immediato. Confrontare, ci sono molte offerte, il libero mercato presenta un grande vantaggio, sei tu che decidi, sei tu che scegli, non ti far condizionare. Ecco, questo vale molto anche per il risparmio, ci sono molti prodotti. Qui naturalmente, come paese, la dottoressa Giovanna Boggio-Robutti già l'ha detto, abbiamo le necessità, anche le colleghe, il pastore evangelista l'ha messo giustamente in evidenza con questo ciclo di puntate, abbiamo una grande urgenza in Italia far crescere decisamente il livello di cultura finanziaria. Stiamo parlando dell'ABC, non di diventare esperti. Come si impiega tanto tempo per decidere quale telefonino acquistare, quale macchina prendere, quale casa acquistare, quale tipo di pantaloni o di capo di abbigliamento, perché ci sono persone che ci spendono molto tempo, beh, bisogna spendere un po' di tempo per tenere sotto controllo l'uso delle proprie risorse economiche, per capire eventualmente su che cosa investire e quindi come utilizzare i propri soldi che si vogliono investire e quant'altro. Informarsi, non certo. Vergognarsi, anche se si è laureati, perché succede anche questo, dice scusa, mi spiega la differenza tra un'azione e un'obbligazione? Quindi non vergognarsi, chiedere, informarsi, è l'elemento essenziale. non grazie. Avere fretta.
Quindi a maggior ragione in questo settore della vita, piuttosto che negli altri che appunto citavamo prima, insomma, è meglio ancora di acquistare i pantaloni, in sostanza.
Sì, dovrebbe essere un motivo ancora nuovo.
È chiaro. È chiaro.
Bene, andiamo allora avanti. Jacqueline Arbib, per il futuro ci sono ulteriori progetti dell'associazione DROR nel campo educativo, partendo anche forse da quelli attuali, no, che avete
sì,
in corso?
Allora io diciamo inizialmente non sono riuscita, non ho fatto in tempo a spiegare una cosa importantissima. Noi abbiamo collaborato per anni al progetto per un uso responsabile del denaro, che è stato che è nato appunto dal Comune di Roma quando appunto Tano Grasso era consulente, e che negli anni ha portato al coinvolgimento di 25 scuole. Ora, il lavoro più importante che è stato fatto un lavoro molto interessante con i docenti, cioè i docenti partecipavano ai seminari e lavoravano con i nostri professionisti proprio per capire il fenomeno del sovraindebitamento. Dopodiché nelle classi c'era un lavoro di diciamo di creare dei progetti direttamente con i ragazzi, cioè c'era un tema libero, uso responsabile del denaro, e con la loro creatività i ragazzi insieme ai docenti sviluppavano. Allora, che cosa ha portato nel tempo questo? Dico questo perché secondo me questo è il cuore poi del nostro lavoro. Ha portato intanto un gruppo di docenti molto motivato, formato, che addirittura vedeva negli sportelli, vede negli sportelli una collaborazione continua, quindi un docente può vedere una situazione di difficoltà in un ragazzo. Arriviamo ai genitori indebitati, quindi il lavoro nelle scuole per noi è fondamentale per arrivare agli adulti e per far sì che i ragazzi stessi, al di là della formazione, dell'informazione che diciamo diventa un mezzo, possano veramente portare avanti l'argomento dell'uso responsabile del denaro. Quindi quello che diceva prima Franco, me lo sono segnato perché è proprio il cuore, la consapevolezza innanzitutto. Abbiamo creato un gioco in cui i ragazzi hanno scritto un po' tutte le loro spese, sono tantissime, e la consapevolezza di tutte le spese che questi ragazzi hanno e la responsabilità, cioè il senso di responsabilità di come gestire le spese anche rispetto alle difficoltà dei genitori. Quindi questo lavoro tra sportelli, scuole, docenti, ragazzi e comunque con le varie poi istituzioni è fondamentale per poi arrivare all'obiettivo finale, che è quello di far sì che ci siano sempre meno sovraindebitati e per far sì che le persone siano sempre più consapevoli, perché noi vediamo e abbiamo visto delle storie veramente drammatiche. Questo noi lo diciamo ai ragazzi, perché chiaramente chi li vive nel pomeriggio negli ascolti lo trasmette, e i ragazzi sono molto, io ho un grandissima stima nei giovani, sono pronti a recepire questo perché sentono che è una cosa vera. Noi vediamo genitori in lacrime perché non riescono più a gestire, e i ragazzi devono in qualche modo capire come si spende per poi, ecco, avere un futuro diverso.
Bene, Cleonice Ludovica Rondini, stiamo comprendendo forse che l'approccio che funziona di più con i ragazzi delle scuole è un approccio giocoso, insomma, per fare passare questo tema che invece è serio e importante, come quello dell'uso responsabile del denaro e del risparmio. Cosa può dirci in breve su questo?
Sì, abbiamo infatti realizzato, attraverso proprio il contributo dei ragazzi, un gioco molto divertente, molto carino, che era teso appunto a offrire ai giovani l'opportunità di gestire correttamente il proprio patrimonio finanziario, affrontando situazioni sia di rischio, perché noi sappiamo appunto che l'economia prevede situazioni di rischio, ma anche di beneficio, no? Di opportunità. E quindi abbiamo voluto, attraverso il gioco, offrire quegli strumenti che permettessero loro e poi di potersi relazionare nella vita di tutti i giorni.
Bene, allora chiediamo a Giovanna Boggio-Robutti, che è con noi al telefono, quale potrebbe essere uno stile di consumo sostenibile.
Questo è proprio il punto che noi abbiamo provato a proporre ai ragazzi, proprio per fare in modo che come dire, l'approccio che i giovani hanno verso i consumi possa magari ispirarsi a qualche cosa di diverso appunto dai loro modelli sociali. Noi stiamo lavorando già da un anno parlando tanto ai ragazzi di sostenibilità, facciamo naturalmente parte dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e quindi anche noi sosteniamo gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, promuovendo la sostenibilità anche in termini economici. Questo significa appunto proporre ai ragazzi di vedere i consumi come qualche cosa di veramente legato alla loro soddisfazione vera. Torno molto al tema dei valori di cui si è parlato.
Sì.
Quindi desiderare le cose che davvero ci fanno piacere, desiderarle sapendo che più noi acquistiamo, più noi consumiamo, più probabilmente sprechiamo, oltre a spendere più soldi che spesso non abbiamo, è stato tutto detto prima. Quindi cerchiamo di portare su un meccanismo virtuoso più alto, che appunto è quello della conservazione del nostro pianeta, di una maggiore equità, magari di pesare meno sulle finanze della nostra famiglia, continuando a chiedere cose che non sono indispensabili. Questi perché abbiamo capito, pensato perlomeno, che forse approcciando il tema in questo modo, che è molto più ampio, è esposta al punto dal possesso per andare invece sul livello della responsabilità, dell'etica, della, così, del mettersi in gioco personalmente per migliorare il futuro, il pianeta, che poi è il futuro dei giovani più che il nostro. Noi stiamo cercando di far questo con i ragazzi, portarli proprio su una dimensione, su un rapporto con l'economia diverso da prima. Promuoviamo per i ragazzi un modello economico, che è quello dell'economia civile, che quindi non nega affatto il profitto, semplicemente tende a dire è bene che l'economia porti profitto in maniera più diffusa sulla società,
certo,
piuttosto che a un singolo individuo.
In maniera,
ecco,
etica,
tutti questi,
insomma.
Sì, è etica, è rispetto per gli altri, è inclusione, è dono, è l'attenzione appunto al bene non soltanto esclusivamente personale, ma quello di chi ci sta vicino. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di parlare di denaro, di educazione finanziaria e di cittadinanza economica, promuovendo anche i valori che per noi sono quelli che danno futuro e danno speranza ai ragazzi, anche in termini dei lavori che loro potranno fare. Certo, da soli è difficile che possiamo incidere, ma io vedo tanti segnali positivi, tante persone che stanno cercando proprio di ragionare in questi termini, che sono quelli del bene comune e del dare speranza.
Certo. Bene, allora ricordiamo, siamo quasi in conclusione, ricordiamo il tema di oggi per la miniserie Conta su di me dell'Ornitorinco, è stato il diario finanziario per realizzare un sogno, cioè il diario finanziario per assecondare il risparmio e quindi utilizzarlo per il benessere personale e familiare. Allora a Franco Evangelisti, diciamo così, l'onere di in breve di fare un riepilogo, ma anche una conclusione che possa far rientrare tutto, insomma.
Ti ringrazio tutti gli ospiti, perché credo che specialmente con la conclusione alla quale siamo arrivati con la dottoressa Robutti stiamo raggiungendo l'obiettivo, cioè quello di dare una speranza. Oggi molti ragazzi sono piuttosto delusi della realtà, perché non vedono un futuro. Credo che invece una consapevolezza, la consapevolezza di sapere che non si vale perché si consuma, è stato detto, ma la consapevolezza di valere perché si è, perché si esiste, perché si ha comunque un ruolo in questa società, una società che, se nel nostro piccolo cerchiamo di controllare partendo da noi e rivolgendosi anche agli altri, abbiamo effettivamente una speranza. Quindi non dobbiamo essere angosciati di quello che sarà il futuro, dobbiamo e possiamo, cercando di capire come gestire noi stessi, come essere consapevoli del ruolo che abbiamo in questa società e avere la speranza, la certezza che domani sarà sicuramente almeno da me controllato. Ecco, io sarò consapevole, sono consapevole di quello che faccio. Io vorrei concludere con un piccolo esempio. Noi viviamo a Roma, ci lamentiamo sempre che Roma è sporca. Però la maggior parte delle persone che vivono su Roma sono romani o comunque ci vivono, e chi è che sporca Roma? Allora, se ognuno di noi nel suo piccolo non butta la carta per terra, non butta lo scontrino per terra, fa attenzione a non lasciare la spazzatura fuori dei cassonetti, sicuramente la città sarà più pulita. Ecco, se io parto da me per la gestione finanziaria, riuscirò nel mio piccolo intanto a migliorare la vita mia e delle persone che mi stanno intorno, ma piano piano in quella che è l'economia civile riuscirò anche a portare il mio contributo per un futuro che ci auguriamo tutti sia migliore.
Bene, allora concludiamo così. Ringraziamo innanzitutto il pastore Franco Evangelisti, presidente della Fondazione Adventum, Fondo per la Solidarietà e l'Antiusura, per il suo coordinamento degli ospiti, ma ringraziamo anche gli ospiti. Carmen.
Sì, il dottor Giustino Trincia dell'ABI.
E poi ancora per quanto riguarda lo sportello Onlus Dror, la coordinatrice Jacqueline Arbib e la dottoressa Cleonice Ludovica Rondini, sociologa responsabile coordinatrice dello sportello scuola.
E poi la dottoressa Giovanni Boggio Robutto della FEDUF, Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio.
Bene, grazie a,
grazie a voi.
Tutti, alla prossima.
Grazie, grazie. Quindi il pastore Franco Evangelisti ha concluso con una nota di speranza, proprio qui a Radio Voce della Speranza. Vi salutiamo, grazie mille per la vostra partecipazione.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.